su che cosa insisterà di più con i suoi ragazzi in questi prossimi giorni?
Non ci stanno i miei ragazzi, la multinazionale, quindi lavoreremo noi più che altro dello staff, lavoreremo anche con qualche giocatore, è arrivato uno che non si è allenato un po' di tempo, quindi dovremo rimetterlo in condizione, non si poteva dire, mi dicono, va bene, per modo sta arrivando. Una volta quando eravamo quotati in borsa era gravissima sta cosa, non si poteva dire, ancora grave, benissimo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Disastro.
Oh, mamma mia, mamma mia, I feel the heat, I feel the beat drum.
Parlati, no, non mi ha neanche guardato in faccia. Vai lungo, vedi che il pilota che hai dietro ti sta passando perché lo vedi. Non è vero che non ha visto. Dai un colpo di gas perché l'ho sentito e abbiamo visto anche in telemetria che lo dà. E mi viene addosso pieno, diciamo che non è il massimo. Ho rifiutato di un suo errore per mettermi davanti. Forse ho sbagliato a non considerare chi fosse, visto che comunque ne succedono diverse. Quando uno ti prende pieno in questo modo, di solito chiedo scusa. Invece lui mi ha mandato anche a cagare.
Mamma mia!
Torniamo tutti insieme a chiamarlo così, perché questa è una gara da predestinato! Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia con una gara pazzesca!
Oh mamma mia, mamma mia, you wanna touch my body, I say you're not allowed.
Mamma mia, questa stagione però è da infarto, tra alti e bassi, mamma mia, però come sono belli gli alti, a casa nostra, di nuovo, come nel 19.
Dunque, tra i tanti mamma mia, Monza, perché da qui partiamo, esprime... La mia sensazione è questa, esprime sempre qualcosa che ha un sapore di definitività, ad esempio che la McLaren è la macchina migliore, questo mi sembra adesso, dopo Monza, ha scritto sulla pietra. Definitivo è anche il fatto che Carletto Leclerc si è preso il cuore dei ferraristi con una gara, direi, prototipo, nel senso tra 5, 6, 10 anni diremo, ma ti ricordi quella gara che Leclerc vinse a Monza correndo sulle tele 38 giri con le stesse gomme, ti ricordi che miracolo che fece? Giorgio Terruzzi, buongiorno.
Buongiorno caro, buon dia a tutti.
Leggendo il Corriere della Sera, noto che ha colpito anche te e scolpito anche i tuoi sentimenti.
Ma sì, perché sono quelle cose che ti ricordi, che si ricorda, soprattutto si ricorderanno tutte quelle persone che erano lì, che sono commoventi come passione, tifo, patimenti, caldo, biglietti cari, chilometri a piedi, sono lì, sono una forza della natura, bravi, e quindi sono stato contento soprattutto per loro.
Bravo Giorgio, sai cosa ti dico? Ieri ha chiamato un ascoltatore in onda, no? E ha detto, guarda, ero a Monza con la mia fidanzata, è stata un'emozione talmente grande che mi raccontate cosa è successo, perché quasi mi sono perso quello che è successo.
No, ma è vero, ma mi immagino quelli che erano nelle altre curve, non sulla retta, che quindi fino all'ultimo non hanno visto il traguardo tagliato, una gara che con una sceneggiatura di Hitchcock, no? Con la Ferrari che ha fatto un azzardo, devo dire, mi è venuto in mente l'azzardo che ha fatto Russell a Spa, no? Cioè con questa situazione gomme che temutissima, con questa situazione che nessuno fa una previsione, parlo di quelli dei team,
certo.
Fa una previsione azzeccata, perché persino loro sono spiazzati da cosa succederà domenica, quindi in questo ambito rischiare paga, ha pagato la Ferrari. Il fatto che la McLaren sia la miglior macchina in pista Metto qualche dubbio, perché bisogna vincere le gare, cioè la gara di ieri l'ha nostra persa, non puoi fare un pasticcio così ogni due minuti. Piastri che fa un assalto all'arma bianca la prima curva, il pilota sono cose che non se la Ferrari avesse fatto la gara della McLaren ieri venivano fucilati tutti a Maranello questa mattina
presto alle 8 questa mattina alle 8
sono contento perché sono gare che salvano l'anno, no? Monte Carlo Monza
come vincere
il resto
dello Slam. No, ma è come vincere Le Mans, no? Senti, ma quanto c'è di Leclerc? Abbiamo parlato della macchina, ma quanto c'è di Leclerc? Del modo in cui guida Leclerc in quello che è successo ieri?
È abbastanza anomalo, no, per Leclerc fare una corsa così, perché lui è uno che attacca e cerca di allungare, lì ha dovuto gestire tutti questi discorsi a proposito di previsioni sul passo, no, che vedi dei cadimenti dopo quattro giri in prova, poi invece ne fanno 300. Quindi non, la verità è che sarebbe bello sapere da lui un racconto, avere da lui un racconto al dettaglio di quella gara qui, perché secondo me c'è dentro una sorpresa anche per Leclerc. Cioè, è una scelta che aveva dentro un rischio, che è arrivata a compimento nel migliore dei modi, con, secondo me, con dentro qualche interrogativo pure suo, sciolto da una buona resa.
Ma Monza qualche volta esprime, oltre che dei verdetti, dei miracoli sportivi, no? A me, guarda, ti dico la verità, quando ho visto le due Ferrari in testa a sette giri dalla fine, poi era chiaro che non poteva finire così. E a proposito, apro parentesi, non male per uno che è stato licenziato già da tempo, fare la gara che ha fatto ieri Sainz, che ha tirato fuori lo spadone e ha rallentato le McLaren per quello che poteva e più che poteva. Chiudo parentesi e ti dico che nel vedere quelle due macchine davanti, magari esagero, ma mi è venuto in mente la doppietta dell'88.
Sì, si è messa bene subito, no? Perché hanno fatto una bella partenza entrambi, agevolata, come abbiamo detto, sorpasso di Piastri su Norris che ha portato Leclerc secondo. Quando si mette così, poi puoi azzardare. La cosa bella è questa, no? Secondo me, della gara di ieri, che una squadra che magari spesso è lì con addosso una tensione tale che impedisce di osare, ieri l'ha fatto, no? Ha provato a sparigliare, tanto secondo me a quel punto lì anche un secondo posto sarebbe stato accolto benissimo, certo, perché in qualche modo era un regalo, no? Vedere le Ferrari davanti e che comunque in bagarre fino alla fine, anche se Piastri avesse preso Leclerc, che poi quando prendi un altro a due o tre giri dalla fine devi anche passarlo, e Leclerc non è uno proprio timido, no? Per cui insomma a un certo punto si è capito che l'ipotesi era concreta, no? E ci sta questo atteggiamento che raramente hanno quelli della Ferrari, perché hanno troppa pressione addosso, di dire vabbè, proviamo.
No, ma di sicuro poi da capire se è definitivo anche il fatto che la Ferrari non è più una macchina da prove come era in passato, è diventata una macchina da gara, da passo gara, una macchina anche che tratta in maniera molto più gentile le gomme. E beh, ieri abbiamo avuto la prova suprema, però questo non so se possa essere definitivo. Invece a me sembra abbastanza definitivo il fatto che la Red Bull sia avvitata, che la McLaren comunque aveva una pallottola in canna, perché ne ha una con Norris, avesse vinto la corsa di ieri con tanto Verstappen non toccava palla, e si è capito, pure su una pista che normalmente doveva essere da Red Bull. Ebbene, l'ha sparata a salve. Io quel modo lì di correre, tra l'altro facendosi la guerra tra di loro i due Orange, non la capisco, cioè è possibile che nessuno li abbia così a Monza a settembre, con le gare che mancano e con la situazione che si è messa così, che noi abbiamo detto ragazzi si fa così così così, proviamoci con Norris.
Il secondo posto alla fine è persa, ma comunque la verità è che se la McLaren vincerà probabilmente il titolo costruttori, che Norris vada a prendere, che questo Norris vada a prendere Verstappen, la vedo difficilissima, anche con un mistero Red Bull, perché non si capisce che cosa sia accaduto, stia accadendo, non si riesce a capire se l'assenza di Lewis pesi in che termini, se e in che termini. C'è un problema di messa a punto in pista, un po' quella sensazione lì, gara dopo gara, cioè come se non facessero se non trovassero il modo di adattare la macchina al circuito. Quando Perez viaggia sui ritmi di Verstappen vuol dire che il problema è molto serio, no? Cioè, Verstappen, stiamo parlando di uno che è timidezza e tesaludi, quindi insomma, però nonostante Verstappen sesto, Norris terzo non vince niente, capito?
No, no, ma infatti
non vince niente.
Infatti, no, no, ma infatti, assolutamente. Cioè, ieri avrebbero dovuto fare primo Norris e Piastri, dove capita, capita. Però è chiaro che devi sparare quella pallottola lì se vuoi pensare di arrivare a dar fastidio a Verstappen. Senti, Giorgio, per chiudere, l'ultima cosa invece, il casino di Aragon, Bagnaia stretto nella morsa dei Marquez. Qui si possono dire molte cose e fare anche molte illazioni.
Quel cognome lì genera delle allergie. Io ho scritto a suo tempo che mi sembrava una cosa fuori posto ingaggiare, mettere Marquez di fianco a Bagnaia. E però aggiungo una cosa, mi permetto, non mi è parso incolpevole Bagnaia nell'incidente. Cioè, dove andava sto qua?
Sì.
Cioè, era lì, cioè, proprio perché ne aveva di più. Cioè, secondo me nella dinamica dell'incidente non c'è stata questa gran cattiveria di quell'altro, no? È che nel momento in cui salta fuori quel cognome lì, nel mondo italico, nel mondo romagnolo, e dico romagnolo anche se Bagnaia è un romagnolo adottato, addirittura un marchigiano adottato, no? E fa girare le balle,
ma io poi la penso anche abbastanza come te. Cioè, secondo me ieri Bagnaia ha avuto un eccesso di fretta, cosa che non è da lui, perché poteva superare, comunque avrebbe superato il Marquez piccolo in un'altra maniera meno rischiosa. Quell'altro poi ci racconta le balle, non l'ho visto, non l'ho sentito, eccetera, perché questo è impossibile. Sì. E si è messo, certo, diciamo che Bagnaia si è messo in una situazione di creare una situazione di rischio e di pericolo, che poi quest'anno ha dimostrato, e questo si era sottolineato, il fatto che anche l'arrivo del Marquez grande lo aveva, se possibile, reso quasi migliore, no?
Sì, un conto è da avversario, un conto da compagno, secondo me. Comunque, sì, forse su Bagnaia pesava anche un attimo la condizione in cui stava correndo,
certo,
che era molto inferiore a quella aspettata, con Martin davanti, con Marquez vincitore dopo una gara che aveva vinto ieri. Sono tutti segni che in qualche modo, anche a uno con la testa sulle spalle come Bagnaia, un po' di disturbo in qualche modo te lo genera, no? Cioè, è comprensibile, non sto dicendo che ha sbagliato lui, sto dicendo che dentro quell'incidente lì ci sono molti ingredienti difficili da separare, da definire, ma ci sono,
certo,
no?
Assolutamente. Grazie Giorgino, grazie come sempre,
un abbraccio,
buon forte
lavoro a te.
Ciao Giorgio Terruzzi, grazie. Dunque, 800 24 00 24 è il numero verde per parlare di questo e di molto altro, calcio ovviamente, di cui stiamo per parlare tra poco. C'è anche 349-238-6666, perché i whatsappatori noi come al solito li adoriamo. Ma intanto introduciamo l'altra parte così.
Fare un pochino meglio con la palla, ma abbiamo anche avuto anche noi qualche spezzone di partita in cui abbiamo tenuto la palla, ho visto possesso 50-50, XG praticamente uguali, quindi la partita pari, forse non la partita più bella del campionato, ma contro squadre forti bisogna fare belle partite anche quando essendo solidi.
Dopo tre giornate, dopo il mercato concluso, ti sei fatto un'idea di quale può essere l'obiettivo stagionale della tua Juventus?
Sì.
E qual è?
Giocare contro il Empoli al massimo. E poi avremo PSV martedì, di partita in partita. Andiamo così. Stagione lunga, bellissima. E gli obiettivi alla fine vedremo quando arriveremo nel mese importante dove siamo, e lì ne possiamo discutere. Oggi penso che è molto presto per parlare di obiettivi lontani.
Sweet, sweet love, elevation. Dunque, Juventus e Roma hanno chiuso nel modo che avete visto, se siete riusciti a rimanere svegli fino alla fine, il terzo weekend, e poi è finito il trailer e inizierà un'altra stagione dopo la sosta della nazionale. Pardo arriva dopo, ma intanto c'è Nanu Galderisi. Buongiorno Giuseppe.
Sì, ciao Carlo. Come siamo rimasti svegli fino alla fine, perché perché è stata una partita un pochettino così.
Ma tu cosa dici?
Tatticamente hanno cercato, specialmente la Roma, di chiudere gli spazi, di essere molto solida, e come ha detto De Rossi, contro le grandi squadre devi assolutamente tentare di fare quello che puoi fare, ma sicuramente non dare la possibilità alla Juventus di esprimere un calcio che nelle prime due partite è stato molto positivo, sì. 3-0 di qua e 3-0 di là.
No, ma sai, io ho una certa età, poi dopo quel primo tempo lì, una botta di sonno mi può anche venire, no, ma è colpa mia, Non è stato esattamente lo spot bello del campionato, se si tratta di spot, non è stata una bella partita, onestamente, che però mi ha lasciato due temi, Nanu. A me è sembrata per la Roma un'occasione sprecata, perché visto come si era messa, e tieni Dybala a fare la riserva su Le, e questa roba io non la capisco, ti dico la verità. Perché la Juventus vista ieri sera, secondo me, per una Roma che gioca, non ti dico bene, ma la partita della vita, che gioca ad un altro livello, la puoi pure vincere. Il secondo tema è che la Juventus probabilmente è arrivata alla fine del ciclo delle sorprese dei ragazzi giovani, eccetera, poi si aprirà un'altra storia, però comunque è una Juventus che in tre partite prende 0 gol.
Bravissimo, questo è un dato che io ho notato subito, ma penso un po' tutti. 3 partite, 0 gol, segnandone 6, vuol dire che è vero, credo che stia costruendo un pochettino la sua idea di calcio attraverso una gioventù con tanto talento, ma con l'arrivo di giocatori che lui ha voluto, che la società ha voluto fortemente, e tutto questo va messo insieme. Però voglio dire, se tu non prendi gol e trovi qualche difficoltà, il gol lo puoi sempre trovare. Il problema è chi prende troppi gol deve assolutamente rimontare, tipo il Napoli che è andato a fare un miracolo alla fine con quei due gol così. Queste sono valutazioni molto importanti. Per quanto riguarda l'altra valutazione, che anche a me lascia un po' così, è il discorso di Dybala, di Sulè, di Baldanzi. Sono tutti giocatori che sono per me strepitosi, ognuno a modo suo, ognuno a proprio livello, ma credo che metterli insieme, ho intraletto, ho sentito mister De Rossi dire dobbiamo trovare l'equilibrio. Certo che devi trovare l'equilibrio, perché l'allenatore alla fine vorrebbe mettere in campo i giocatori migliori, ma non sempre i giocatori migliori possono essere importanti e fondamentali per l'equilibrio di una squadra, il saper soffrire, il saper stare stretti, il saper essere solidi. Ed è un peccato, perché secondo me tutti e tre, con le dovute proporzioni, secondo me hanno potenzialità incredibili.
Certo.
E vedere un Dybala fuori in una partita così importante può dar fastidio, ma può dar fastidio a noi che guardiamo la partita, probabilmente a De Rossi che l'ha preparata, si sarà fatto un suo schema, un suo piano, una sua idea, insomma.
Sì, no, ma io sono d'accordo, cioè alla fine metterli tutti insieme dipende molto da loro, no? Quando hai giocatori di grande talento dipende anche dalla disponibilità che hanno a rinunciare a qualcosa del loro grande talento e della loro grandezza per darlo alla squadra. Tutte le volte a me torna in mente il Milan di Ancelotti, quello che sembrava impossibile, quando devi convincere Seedorf a giocare mediano e Seedorf dice io sono un numero 10, ok, però fai il mediano, devi convincere Pirlo a fare l'interditore, ok, faccio l'interditore. Quando metti insieme così tanti talenti e ognuno rinuncia a un po' della sua grandezza, forse riesci a metterli insieme. Se non rinunciano diventa difficile. Fatto sta che se devo rinunciare, io non lo so, io Dybala me lo gioco a Torino con la Juventus e magari su Le un'altra volta, vista l'età e visto il passato, semplicemente questo io dico.
No, secondo me, secondo il mio punto di vista, dici molto bene. Quando il talento e il campione si mette a disposizione della squadra e del pensiero dell'allenatore, dell'identità dell'allenatore, di come l'allenatore vede le cose, di come l'allenatore riesce a trasmetterti le cose, io credo che la squadra fa un salto di qualità incredibile. Però come si pensa al talento per fare la differenza, bisogna saper essere bravi a mettere il proprio talento leggermente da parte per cercare di essere vicino alla cosa. E io sono d'accordo, per me Dybala è un giocatore che deve sempre crescere, che deve sempre giocare e trovare trovare la sua confidenza, la sua forza, la sua qualità. Io vedo che ogni volta che entra, è entrato, mi sembra, se non sbaglio, anche a Cagliari, ha cambiato la partita. Queste sono cose che le vediamo noi, ma le vede anche l'allenatore. Poi dopo, sai, faccio anch'io questo mestiere, molte volte da fuori si intravede qualcosa che io sinceramente, quando ho grandi giocatori a disposizione, al di là delle categorie, che poi sono sempre le solite cose, insomma, in ogni categoria ha le sue qualità, cerco di mettere quello che ha più talento, se è disposto al sacrificio.
Ma certo, Nano, ma tu vai dove ti portano i tuoi giocatori migliori. Ieri parlavo con Mario Ielpo, che ricordava questa roba di Mazzone, che diceva, quando giocavo nel Cagliari, Mazzone parlava sempre con me, con Matteoli, con Francesco lì, e ci facevo un mazzo così. E una volta gli ho chiesto, ma perché fai sempre il culo a noi e non agli altri? Ha detto, perché voi siete quelli più forti, e quindi io vado, se voi giocate bene, gioca bene la squadra. È questo il senso. E quindi qui passo, infatti parlavamo di Milan, no? E di quegli zero gol. Allora, l'Inter ne ha presi due la prima giornata perché si è distratta, e poi due clean sheet. Il Napoli alla fine ha preso imbarcata a Verona, poi ha aggiustato comunque, ha tirato le viti dietro. L'Atalanta prende 6 gol in 2 partite e infatti è in difficoltà. Il Milan ne prende 6 in 3 e il punto è quello. Cioè,
non c'è niente da fare. La disponibilità e comunque anche così giocare nelle partite le partite in giro per il mondo prima di un inizio del campionato ti danno delle risposte, ma quando inizia il campionato le risposte sono veritiere e sono concrete, perciò devi tenere presente di questi numeri, perché ci sono squadre che hanno grandi potenzialità ma poi subendo troppi gol perdono quella forza e quella sicurezza, quella consapevolezza, e sono tutte valutazioni importanti per un allenatore e per squadre. Vedere l'Inter, il Milan a 2 punti con la Roma, va bene che sono passate 3 giornate, che il campionato è lungo, che tutto può succedere, però ti dà già l'idea di qualche difficoltà vera, ci sono difficoltà.
Sì, lasciando stare la statistica, Nano, perché la statistica dice che negli ultimi 10 campionati solo una volta il campione d'Italia è diventato quello che aveva meno di 7 punti dopo 3 partite. Qui 7 punti dopo 3 partite ce ne hanno davvero in pochi, anzi quasi nessuno, solo quelle 4 che sono là davanti.
In effetti, se vai a vedere, sono più il Verona, il Torino c'è dietro che sta facendo qualcosa di importante. Sì.
Esatto, però insomma, per chiudere sul Milan, voglio dire, quello che mi domando io non sono nessuno, tu no, tu sei un allenatore, sei un ex grande giocatore. Sì. Io dico, se tu vai ad allenare una squadra, cioè la prima cosa che penserei io è: ok, metto a posto le cose in modo, come fa Motta, no? In modo da subire il meno possibile, e poi pian piano costruisco il resto.
E aggiungo anche una cosa, Carlo. Se io vado al Milan e ho giocatori fondamentali per
la squadra,
per il mio percorso, il mio percorso, per la mia crescita della squadra, e parliamo pure di Teo Hernandez e di Leao. Adesso io non dico che devo dimenticare quello che è il mio concetto, la mia idea di calcio, per favorire alcuni giocatori, perché chi favorisce troppo nel calcio, chi cerca di accontentare tutti nel calcio non vincerà mai. Ma cerco di far entrare fortemente nel progetto i giocatori che devono farmi la differenza. Vederli staccati, con tutto il rispetto e con tutta l'esperienza che possiamo mettere giù in base a quello che abbiamo vissuto, ma vedere due giocatori così staccati da un gruppo che sta cercando di mettere insieme le cose per vincere una partita, per cercare, non è per niente una cosa piacevole, e questo l'hanno sottolineato tutti, non c'è bisogno di aggiungere niente. È lì che secondo me l'allenatore deve essere importante, sì, perché se no imponi e non convinci, e Ancelotti è un maestro.
Vedi che io e te andiamo troppo d'accordo.
Molto d'accordo. Infatti ti ascolto sempre molto volentieri, anche con Pier.
Grazie Nanu.
Come Pier, che ha detto una gran cosa, ma come cioè? Faccio io a Juventus a prendere l'ultimo giorno di mercato, dopo la terza partita, due giocatori, e devo metterli a cioè il mercato deve chiudere prima di quando inizia il campionato. Ma è semplice.
È semplice. Piacere mio, Nanu, grazie davvero.
Un bacione, alla prossima.
Ciao. Grazie. Beppe Galderisi, ci fermiamo per la borsa e poi torniamo. C'era anche Pardo, c'era Ciccio Ordine. C'erete anche voi, immagino. 800240024.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non esiste la società. Molto semplice. Ibrahimovic non è un direttore sportivo. Furlani è il burattino di Elliott. Cardinale deve darsi 190 milioni fra un anno a Elliott. Ma di cosa parliamo? L'allenatore non c'entra nemmeno niente. La società non esiste.
Non è una scelta tecnica il lasciarli fuori, è una scelta per determinati atteggiamenti, probabilmente che noi non abbiamo neanche visto durante la settimana, forse legati a Parma, forse legati a tante cose. Però se tu alla terza giornata metti fuori tutti i giocatori importanti, probabilmente per dare un segnale alla squadra, non è altrettanto un bel segnale.
Ha fatto bene Fonseca a tirare fuori Leao e Ateo. Questi due ragazzi si devono fare il mazzo, devono giocare, se no non valgono a niente.
Come l'avresti presa da allenatore, scusa?
Non bene.
Cioè che?
Soprattutto per mancanza di rispetto per gli altri. Vuol dire che tu consideri gli altri non degni di giocare. Tutti sono importanti, si parla sempre di gruppo, si parla sempre di squadra, e se tu fai questo gesto vuol dire io devo giocare sempre e voi dovete fare la riserva sempre. E non va bene. Non vogliono essere sostituiti. Che poi siano giocatori importanti, però lo dimostrano.
Il tema è quello dei whatsappatori di Balzaretti e Capello ieri al club insieme a Fabio Caressa. Il mio amico Spardo, buongiorno.
Ciao.
Ho avuto una interessante conversazione con Nanu Galderisi, te ne giro un estratto sulla partita di ieri sera. Ma per te la Roma ha sprecato un'occasione ieri sera a Torino?
No, nel senso che per me il pareggio va meglio alla Roma che alla Juve, nel senso che comunque è un pareggio fuori casa ed è il pareggio che rappresenta, cioè, banalmente per la Juve è una diminuzione rispetto alle prime due partite, no? Rispetto ai segnali strapositivi che aveva dato le prime due partite. Per la Roma è un miglioramento rispetto alle prime due partite,
sì,
perché è un pareggio solido, una prestazione. Poi ci sono mille cose su cui lavorare, insomma. Sicuramente Dovbyk, sicuramente la consistenza Chiesa, sì, ciao, la consistenza Dybala, Sulé, chissà, lapsus freudiani, Chiesa, Sulé, Dybala, ex Juve, tutto, insomma, quindi ci sono mille cose da sistemare.
Ma Dybala che fa la riserva di Sulé, cioè a me lascia perplesso, ti dico la verità.
Ti lascio perplesso, però lì mi pare abbastanza chiaro, in qualche modo De Rossi ha anche fatto capire che la sua idea ieri era, almeno ieri, era quella di scegliere un modulo che desse un pochino più di copertura, e quindi con quel 4-3-3 c'era spazio per una punta centrale che onestamente è ancora molto, molto in ritardo. Ovviamente bisogna dargli tempo, rodaggio eccetera, però non ci dimentichiamo io da Luca Chiano di Ferro che c'era un giocatore che ha preso il Napoli voglio dire, poi Dobby vedremo quello che farà, e l'anno scorso ha fatto benissimo, bisogna dargli tempo, però insomma, bisogna anche sottolineare che sta avendo qualche difficoltà.
Bravo, ma assolutamente serve poco. Ma ragazzi, Lukaku e Dobbik sarà bravo, ma è Dobbik, non è che non so esattamente la stessa cosa, come qualcuno
l'investimento alla fine su quelle cifre lì. Vabbè, comunque questa era una parentesi, e quindi chiaramente per giocare 4-3-3 devi avere poi qualcuno che ti dia un pochino più di copertura, e quindi Sereme Kerz secondo me giocherà tantissimo quest'anno, perché in tutti i moduli che può pensare De Rossi, secondo me,
perché è un coltellino svizzero,
utile.
È un coltellino svizzero Sereme Kerz, ma questo è ovvio. Però sai, cioè, però, insomma, in una ipotetica gerarchia, per me gioca Dybala e poi gioca Sulè che subentra Dybala. Oh, un altro Armea Miz, Ciccio Ordine, eccolo qua.
Tu sei sempre un po' sul retro, andante.
Io sono retro. Io sono
Tra Sulè e Dybala, a partire per giocare un'ora, eccetera, ma non c'è discussione alcuna. Poi si può discutere, ma certo, si può discutere poi sull'efficacia e sullo stato di forma del ragazzo. Ma sul contributo che può dare Dybala è quello, nell'ultima mezz'ora, se le cose vanno in un certo modo, non ha sicuramente cambiato la partita come era successo a Cagliari. Secondo me è vero come dice Nano Calderisi che la Roma ha perso una grande occasione, perché obiettivamente doveva osare di più, soprattutto nel secondo tempo, quando Thiago ha cominciato a far entrare un po' l'argenteria.
Ha fatto entrare l'argenteria, Ciccio, però diverse cose da dire, no? Motta arriva alla Juve, poi su Dybala Sulè non siamo d'accordo, perché io sono retro e tu sei invece un progressista. Io gioco con Dybala più altri 10. Beh, onestamente,
ordine progressista,
è una notizia, è un rivoluzionario, è una specie di rivoluzionario.
Ti vogliamo bene a prescindere. No, io penso, però, ragazzi, secondo me, per carità, cioè, tutti hanno perso un'occasione, nel senso, quando la partita finisce 0-0 senza di rimporta si può dire di tutto, però insomma secondo me De Rossi torna a casa con un bel sorriso, perché era in una situazione molto complicata e questo pareggio gli dà la possibilità di poter lavorare
su un concetto completamente diverso. Quindi, avesse perso sta partita un punto in tre partite, capito, è un disastro.
Una partita la puoi perdere pure per un episodio. Quindi io francamente il pareggio di ieri della Roma lo considero un risultato che, per il momento in cui è arrivato, per la forza dell'avversaria, per il momento dell'avversaria, per il fatto che giocavi fuori casa, è un risultato che ci sta.
No, ma questo
positivo.
Sì, col senno di prima è chiaro che avrebbe firmato 0-0, tutti i romanisti avrebbero firmato 0-0, però ecco, lì arriviamo al punto. Con Nano Calderisi si diceva anche un'altra cosa. Vabbè, io che sono un vecchio reazionario dico Dybala più altri 10. Però con Nano Calderisi, che è meno reazionario di me, si diceva nel Milan giocano Teo, Leao, aggiungo Maignan più altri 8.
Sì, no, ma io su questo sono d'accordo. Però noi non possiamo far finta di niente e non possiamo ignorare quello che è successo. La scelta clamorosa che fa Fonseca a Roma contro la Lazio non nasce per una questione squisitamente tecnica, ma nasce perché nella partita di Parma si è visto chiaramente che Teo andava a 2 all'ora e che Leao di tornare indietro e di collaborare non ne aveva voglia. Allora a quel punto la lezione poteva essere e doveva essere solo una. Il nodo però della questione è questa: nella settimana più difficile e complicata del suo arrivo a Milanello, Fonseca ha dovuto gestire questa patata bollente, ma non ha avuto al suo fianco, sicuramente avrà avuto il benestare da parte di Ibra, ma doveva esserci Ibra al suo fianco. Sì, soprattutto per dare credibilità all'allenatore e spiegare lui in televisione prima della partita che non era una punizione ma era una scelta tecnica, tecnico-fisica.
Sì, tutto vero, sei sottolineato da più parti. Poi il datore di lavoro di Ibrahimovic a Cardinale non è l'AC Milan. Dopo Roma, dopo quello che è successo, nessuna società va a parlare, e questo rientra nella cronaca Quello che dico io è
questo,
che
è il tema, eh? Eh? Questo è il tema, Carlo. Questo è il tema. Nel senso che poi le grandi società fanno le grandi stagioni e fanno le grandi squadre. Io sono convinto, io non sono negativo sul Milan in assoluto. Sentivo prima quel WhatsApp audio, cioè io penso che il Milan abbia fatto delle cose abbastanza razionali ultimamente, numeri alla mano, ha ringiovanito la rosa, ha una sostenibilità economica che pochi club hanno, lo so che sono cose noiosissime, eccetera, eccetera, però questa è la verità. Fino all'anno scorso, quando poi chiaramente si è abbattuto sul campionato il ciclone Inter con lo scudetto, la stella, tutta la narrazione, gli sfottò, eccetera, eccetera, il bilancio non era così negativo. È chiaro che quest'anno il Milan deve darsi una mossa, su questo non c'è dubbio, cioè deve reagire, proprio perché, lo ricordiamo sempre, il calcio non è soltanto non è un business razionale, è metà indice di borsa e metà Palio di Siena, quindi mette insieme due elementi completamente diversi. Quest'anno il Milan deve rispondere all'Inter. Per me ha fatto un buon mercato, ha ragione secondo me Ciccio quando sottolinea la necessità anche simbolica di alcuni aspetti, cioè adesso non è che Ibra deve essere, senza Ibra il Milan non può esistere, però è ovvio che la sua personalità, il suo la sua faccia nei momenti difficili, e questo è un momento difficile, devono scendere in campo, così come è successo in estate a un certo punto con quella conferenza stampa, in un momento in cui non aveva parlato, i tifosi avevano bisogno di essere rassicurati. Ripeto, per me la base tecnica è buona, il mercato è stato buono, se andiamo a rileggere le cose che si leggevano sui giornali il giorno in cui è iniziato il campionato, c'era un grande ottimismo sul Milan, l'inizio è stato negativo e l'allenatore certamente è un allenatore che è arrivato con poco credito da parte
ma magari anche della squadra, perché ragazzi siamo sempre lì, sono d'accordo, dai un segnale, sono d'accordo che fanno i lazzaroni, sono d'accordo che hanno un brutto atteggiamento, però tu sei l'allenatore e io dico devi mettere i tuoi giocatori migliori, convincere i tuoi giocatori migliori ad essere funzionale alla squadra, perché vai dove ti portano loro, cioè metterli in panchina, questi si arrabbiano, fanno sta scenetta qui e poi vanno anche a dire che non c'erano sete, perché non è che abbiamo tutti l'anello al naso, cioè quindi questo è sì compito dell'allenatore, Ciccio, non è che puoi dire vabbè la società mi lascia solo, io li metto fuori e poi vediamo.
Scusami, no, così. Ma allora per quale motivo Thiago Motta è stato osannato perché ha tenuto fuori tutto il mercato da 200 milioni e ha fatto giocare i ragazzi?
Te lo dico io.
Per una verità semplicissima, e cioè che quelli ce li aveva sotto gli occhi dall'inizio della preparazione, erano sicuramente più in forma e più elettrici di quelli che erano appena tornati dall'Europeo piuttosto che dalla Coppa America, e ha fatto giocare quelli. Giorno in cui poi si alza l'asticella e trovi la Roma anziché il Como,
ti incarti, però fai giocare quelli che ti prendono come il messia che arriva lì, ti danno tutto, prendi i ragazzini, i Reietti, quelli che l'anno scorso non giocavano, quelli che erano criticati, e Locatelli e tutta questa gente qui. Sai qual è il punto? Che la Juventus fa tre partite, prende zero gol. Ok, l'Inter sbaglia la prima partita, prende due gol, aspetta un attimo, tiriamo due bulloni e prendi zero gol nelle altre due. Il Napoli riesce comunque ad aggiustare la barca e lì è work in progress, non può che migliorare.
Certo, questi
pigliano sei gol, tutti più o meno tutti uguali in tre partite. A me sembra che qui si cominci a fare la casa dal tetto, poi ti accorgi che la soletta non regge. Anche in questo sarò un retrogrado, però la vedo così, ragazzi.
Io condivido il giudizio positivo sul mercato, perché secondo me sono stati presi giocatori funzionali senza spendere grandi cifre, ma che completano il mercato dell'anno precedente. Il punto è, secondo me, allora è il disegno complessivo, l'idea complessiva, perché è su quello. E poi lo scetticismo generale dell'ambiente col quale è stato accolto Fonseca, secondo me è stato percepito anche all'interno.
Bravo, esatto, ma quello che ho detto prima.
Questo è il peccato originale di Fonseca.
Ma certo, ma
lo hanno accolto come
Sì, come una situazione di ripiego. No, ma questo sì.
Come uno sfigato che non è.
Cioè,
l'aspetto.
Condividi, Piero.
La grande differenza, credo ci sia il traffico, però la grande differenza quando tu facevi il ragionamento, al di là dei risultati, è che Thiago Motta è stato giustamente, legittimamente accolto con grandissime aspettative per la stagione meravigliosa che ha fatto col Bologna. E secondo me anche per un eccesso di critica che c'è stato su Allegri, questo è il mio punto di vista. Ma comunque, anche togliendo la parte sul passato, è stato giustamente accolto come un grande allenatore. Strapromettente, che arriva nel momento e l'ha dimostrato, gli è stata data carta bianca sul mercato e questo ha ingenerato entusiasmo. Sull'arrivo di Fonseca sappiamo benissimo che invece arriva un allenatore non del tutto convincente, diciamo, agli occhi dei tifosi e dell'opinione pubblica, dopo una stagione che comunque è stata recepita dai tifosi come una stagione non positiva. E quindi è chiaro, in questa situazione qui si innestano gli errori di queste prime tre giornate, che sono anche errori dell'allenatore, questo è indiscutibile, perché l'atteggiamento scombinato che abbiamo visto a Parma praticamente per 90 minuti e per tratti della partita anche contro la Lazio è chiaramente parte delle responsabilità. Adesso c'è il traffico, no?
C'è il traffico, poi sono anche due ascoltatori che sono Mirko da Milano, Achille da Varese, ma tutto questo accade dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Cari ragazzi, secondo me al Milan mancano le idee. Sai che disse Sant'Alfonso? Allena per bene, se no sono stronzolo.
E questo è un WhatsApp anche dedicato a Cicciordino, un po', visto il vernacolo. No, comunque.
Più che a me, Alino Banfi.
Alino Banfi, certo. No, quello che stavano dicendo prima è che Fonseca non è che Motta sia un allenatore che fa il difensivista.
Sì, ma infatti, allora, questo è il punto vero. Allora, Fonseca è già venuto circondato da uno scetticismo generale. Sì. Poi lui da solo con le sue mani si complica anche la vita, perché parte col Torino, inventa Salamaker Terzino, l'off-to-chic mediano, poi va a Parma e ricambia ancora. Il punto vero è, se tu vedevi durante la settimana che questi non erano in grande condizione, tu dovevi puntare sulle loro alternative. E poi, una volta che prendi una decisione così drastica e così clamorosa, devi avere la copertura anche della società, che deve non soltanto condividerla, ma deve indirettamente darti una un certificato di sopravvivenza.
Ma certo.
Perché sennò, altrimenti, la sua credibilità, che già è molto ridotta, sprofonda sotto zero.
E a settembre avrai Venezia in casa, Liverpool e derby, tutto in casa, ma Liverpool e derby uno dietro l'altro. Mirko, buongiorno, Milano.
Ciao ragazzi, grazie mille per avermi convocato. Volevo salutare il grande Ordine, che lo seguo e lo stimo tantissimo. Allora, io volevo dirvi una cosa importante. Io sono un tifoso, seguo anche il Milan in trasferta, eravamo giù appunto a vedere la partita e andiamo anche a vedere gli allenamenti a Milanello. Allora, io ho sentito delle cose, secondo tanti nostri gruppi di tifoseria, cose gravi anche in trasmissione ieri, del tipo Teo Hernandez non è un leader. Leao lo sappiamo che è così, va bene, quello che vuoi, però toccare uno come Teo Hernandez, che è sempre stato una persona eccezionale anche dopo gli allenamenti a Milanello, perché noi viviamo la quotidianità dei giocatori, quindi esce fuori da Milanello, autografi, foto, sempre sorridente. Sono tre partite che Teo Hernandez è morto, lo vedi proprio scazzatissimo, scusate il termine, allenamenti, col musone, con tutte queste cose qua. Quindi ieri il signor Fonseca, che non è un allenatore da Milan, che qua il signor Ibrahimovic e la società Milan si deve prendere le sue responsabilità, perché è lì il problema, ha voluto mettere in panchina due fenomeni che noi adesso come adesso non possiamo permetterci di lasciarli in panchina, perché questa è la verità. Non possiamo, hanno fatto bene, hanno protestato a loro modo, a me non mi interessa. Noi tifosi veri siamo con loro, perché loro l'unico modo per protestare questa cosa qui era fare così, punto. I giocatori, i loro giocatori, i loro, pardon, amici in campo lo sapevano benissimo, lo sanno che non vanno d'accordo con l'allenatore, perché questa è la verità. A Milanello le cose si sanno, non vanno d'accordo con l'allenatore, e quindi l'unico modo per dare un segnale a loro modo può essere giusto.
Era questo, era eclatante, così. Ma sì, no, ma io trovo molto interessante la telefonata di Mirko da Milano, Pierluigi Pardo, che ne pensi?
Sì, no, è sicuramente interessante, diciamo che ha sostiene una tesi in maniera molto molto forte, molto vivace, legittimamente,
sì.
Insomma,
sì, ecco. tifoso.
È chiaro che se uno da fuori vede quell'immagine lì non è un'immagine che aiuta il club, non è un'immagine che aiuta nessuno, quindi è chiaro quindi che chi l'ha giudicato, ho sentito Di Cani, ho sentito appunto anche altre voci della clip, lo stesso Ciccio un istante fa, è chiaro che quell'immagine lì non va bene, cioè non va bene in un gruppo di giocatori, quindi che poi ci possa essere dietro questo qualcosa che non va, questo mi pare abbastanza evidente. Sull'allenatore, insomma, ragazzi, che questa telefonata in qualche modo ci conferma empiricamente del fatto che lo scetticismo era tanto ancora prima di cominciare. E l'inizio non ha
no, ma io l'ho trovato che una
scelta che certo. Non scalda,
certo, ma poi insomma se va così, la società non c'è, è un po' anche autolesionismo questo, insomma.
Scusa Carlo. No, volevo dire, allora, la risposta allo schiaffo più sonoro che i due giocatori hanno dato all'allenatore è stato quando sono entrati nel giro di un minuto, hanno allestito quell'azione che ha portato al 2-2. Quello era lo schiaffo per l'allenatore. Il gesto successivo è una bambinata, come dice Fabio Capello, ed è una bambinata che, al di là del fatto che fa fare una pessima figura al club, ma che tra virgolette in qualche modo offende quelli, gli altri suoi colleghi.
No,
vero,
l'ha detto Capello, questo lo condivido, anche perché
se voi siete due professionisti maturi, con quell'azione potevate girarvi per dire hai visto di che cosa siamo capaci?
Però
dovevate continuare a fare le persone serie, i professionisti come si deve. Questo è il punto, la bambinata di là non serve a nessuno.
Però hai sentito cosa, io credo che la telefonata dell'ascoltatore sia abbastanza emblematica di come il milanismo vive questa situazione. Achille Varese, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti voi. Io ho guardato diverse partite del weekend e sono rimasto attonito per due aspetti. Allora, la prima è mancanza di uniformità su alcuni giudizi arbitrari. Mi riferisco all'espulsione di Dorgu, e poi invece a Genoa abbiamo visto due falli simili che non sono stati considerati con lo stesso parametro. E secondo è che, come Fabbrica ha arbitrato bene, secondo me, espelle un giocatore solamente guardando un fotogramma, senza guardare la dinamica del coso. Se si guarda un fotogramma, allora è finito tutto.
Confesso, non sono preparatissimo, non c'è neanche Marelli, c'è Pardo, però se hai qualche idea.
Ma guarda, adesso mettersi a fare la moviola in 28 secondi, parliamone.
Non sono preparato, ti dico la verità, che ho visto un sacco di cose.
Dire che ho visto la partita, ho visto il fallo, era clamorosamente un fallo in ritardo, un pestone pubblico, e non poteva far diversamente l'arbitro, richiamato al VAR, non poteva far diversamente.
Ecco, quindi la chiusiamo la domenica arbitrale, la chiusiamo in questo modo. No, fino adesso mi sembra che non ci siano state grandi, grandissime cose.
Per fortuna,
mancavano solo quelle, insomma. Vabbè ragazzi, che dire, è stato un piacere. Pierluigi, ci sentiamo domani con te.
Saluti.
Senz'altro.
Ciao Ciccio. Ciao.
Saluti.
Saluti. Ciao Ciccio Ordine. Dunque, direi che ci fermiamo qui per la moviola, ripassare alla prossima occasione, eventualmente quando riprende il campionato. E noi grazie a Claudia Schiattone in redazione, finalmente è tornata, a Gianmarco Ferronato in regia, tornato anche lui, e noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao.